Jukebox 900.
Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900. Ben ritrovato al nostro ospite, ovvero Alessandro Cerino. Ciao Alessandro.
Carissimo Claudio, ben ritrovato anche a te e a tutti i radioascoltatori.
La scorsa volta abbiamo parlato di cinema, cosa che peraltro faremo anche oggi, ma abbiamo indagato compositori magari non così noti, anche se le musiche erano celeberrime. Oggi invece passeremo per lo stesso tema attraverso altri autori che invece sono noti veramente a tutti, no? Stiamo parlando di Morricone, di Williams e di Goldsmith. E poi sicuramente ci sarà lo spazio anche per tornare ad ascoltare la tua musica. E un'altra cosa che ci terrei a fare con te oggi, Sandro, è quella di smontare un po' la macchina della musica legata al cinema. Cioè, che cosa succede praticamente, forse è il caso di dirlo, dietro le quinte, e cercare di capire meglio come si svolge il rapporto, la relazione tra il regista e il compositore e quali sono le problematiche e gli aspetti da affrontare in questo bellissimo lavoro, no? Quindi cominciamo a indagare in questo senso e ti faccio subito una prima domanda: da che cosa si parte, da quali elementi quando si realizza una colonna sonora e come si sviluppa il rapporto tra il regista, l'autore del film e il compositore?
Ok, benissimo. Intanto ti dico che facciamo un po' come le testimonianze dell'FBI, cioè non si vede la faccia, non si dicono nomi, così non rischio. Allora, i registi lavorano in modo differente. Adesso io ti parlo della mia esperienza, ma è quello che fanno anche i grandi in realtà, quindi per questo ritengo che sia interessante. Ci sono vari modi di lavorare. Il primo modo più classico è quello di avere il copione in mano. Ci sono alcuni registi, come quello di cui ti parlavo l'altra volta, il regista svizzero Michael Degani, che per esempio mi ha già dato un copione e mano a mano che il copione si cambia, viene dato al compositore, in maniera tale che lui mette la musica. A volte viene lasciata piena libertà, quindi il compositore scrive sul copione dove secondo lui andrebbe la musica. Altre volte è il regista stesso che ti dice, o anche lo sceneggiatore, ti indica alcuni punti, tu poi dopo dici sono d'accordo, oppure ne aggiungi altri o ne togli altro. E questo, diciamo, è un modo che utilizza anche Sergio Leone, perché noi sappiamo che sul set, per esempio, di Once Upon a Time in America, loro mandavano la musica. Questo vuol dire che lui aveva già mandato il copione a Morricone, che Morricone aveva già scritto la musica, tant'è vero che durante le riprese si mandava la sua musica. Un altro modo invece è quello di mandarti degli spezzoni mano a mano che vengono girati, in maniera tale che tu provi a metterci della musica, scrivi della musica, la sincronizzi e poi devi passare naturalmente tutto al montatore, il quale a volte ci mette molto tempo e quindi questo provoca poi dopo dei rallentamenti di comunicazione fra il regista e il compositore, e a quel punto le scene poi dopo vengono montate insieme. E poi l'altro modo, ci sono alcuni registi che devi sapere che sono estremamente gelosi del proprio lavoro, non ti fanno vedere niente, quasi avessero paura che tu vada a diffondere subito la loro opera, per cui ti fanno vedere soltanto la fine di quello che hanno girato e ti fanno vedere quando il film è completo. A quel punto tu componi la musica. Ma il vero problema, che è anche il punto di incontro, sono le cosiddette reference. Cosa succede? Quando un compositore procede al montaggio del film, ci mette delle musiche che lui ha in mente, le cosiddette reference. Ora, il problema è che queste reference servono al compositore a capire. Dico, quindi, guarda, c'è questa musica, per cui mettimi una musica che somiglia a questa, oppure una musica che abbia questo tipo di atmosfera. Il problema è che quando il compositore arriva dopo un anno di lavorazione, tutti quanti, quindi regista, montatore, sceneggiatore, hanno talmente nelle orecchie le loro reference che qualunque cosa tu faccia all'inizio sembra sbagliata, sembra che non debba essere quello. E questo purtroppo diventa un problema. Pensa, un regista una volta mi ha fatto fare 23 diverse versioni dello stesso brano perché voleva che assomigliasse al brano che lui aveva messo come reference, fino a che alla fine si è convinto, e ti dico che oggi, a distanza di un anno, mi dice: risentire la musica che ci avevo messo io come reference adesso mi sembra una cosa totalmente fuori, perché poi dopo, per fortuna, ci si abitua alla nuova musica.
Alessandro, entriamo quindi nel vivo del discorso andando ad ascoltare subito della musica e partiamo da Jerry Goldsmith, uno dei grandi autori mondiali di musica da film. Da dove vuoi partire? Perché hai deciso di partire proprio da lui?
Perché Jerry Goldsmith ha scritto la colonna sonora di un film che per me è stato un grande cult, e anche perché, riagganciandosi a questo discorso, Jerry Goldsmith fu chiamato da Scheffner, dal regista, il quale gli mostrò come lui avesse messo una musica che in questo caso era già di Goldsmith, ma che era stata usata per Freud, e gli disse: "Guarda, è perfetta, è bellissima". E invece Jerry Goldsmith disse: "Non c'entra assolutamente niente". Il film è Il pianeta delle scimmie. Ero piccolino, ero ragazzino, mi ricordo, guarda, mi è rimasto talmente impresso, e mi ricordo persino che ero a villeggiare sulla neve e andammo in questo cinemino piccolino. Io rimasi completamente sconvolto da questo film. Sto parlando della versione originale del 1968 con Charlton Heston, e non dei remake che ci sono stati dopo. E mi sconvolse talmente tanto che ho voluto cominciare proprio facendovi ascoltare questa colonna sonora. L'ascoltiamo e poi la commentiamo?
Certamente. E questa era la musica di Jerry Goldsmith, grandissimo compositore statunitense, che peraltro ha vinto solamente un premio Oscar nella sua lunga carriera, nonostante le tantissime nomination, nel 1977 per il film Il Presagio. E questo era un estratto da Il pianeta delle scimmie, nella versione iniziale, diciamo così, del 1968, di Scheffner. Una scrittura straordinaria, Alessandro.
Claudio, una scrittura meravigliosa, perché si tratta di musica contemporanea, ma di musica contemporanea con un ritmo, con una tensione, con un'atmosfera irresistibile, e veramente ti sembra di camminare lì, sul pianeta delle scimmie. Ecco, questa frase qui, che si ripete varie volte, ta ta ti dà un'angoscia incredibile, e ti mette proprio lì sul pianeta delle scimmie, nel senso in questo pianeta sconosciuto, soltanto a un certo punto si presentano gli animali e soltanto alla fine ci sarà il drammatico finale. E io lo trovo di una tensione e di un ritmo veramente eccezionali. E bisogna dire che prima, che cosa c'era? Lui ha utilizzato anche alcuni effetti elettronici, esattamente un flauto basso e delle corde di arpa amplificate con un congegno elettronico che si chiamava il tone divider. Come spiega lui, si suonava una nota e si programmava un'altra nota, però un po' distorta. Che cosa c'era prima, quando si voleva parlare dei film di fantascienza negli anni 50, ma anche un po' negli anni 60? C'era questo theremin, per cui c'era questo effetto molto particolare. Vogliamo farlo ascoltare un attimino?
Thank you.
Ecco, questi erano gli effetti che si utilizzavano negli anni 50 e che sono andati avanti anche per un bel po' negli anni 60. Quindi pensate invece la sua musica, anche nell'utilizzo dell'elettronica che quasi non si riconosce, no? Con il ritmo degli strumenti acustici, come invece è stata all'avanguardia, perché ci dà dramma, pathos e ambientazione, quando prima, diciamo, anche nei film di fantascienza dove si vedevano gli alieni c'erano era molto più epico. Invece questa musica ti entra dentro e non si dimentica. Ecco perché ho scelto questo per iniziare.
Il theremin è uno strumento interessantissimo che fu inventato da un russo omonimo, appunto, nel 1919, e che è molto interessante da vedere oltre che da ascoltare. Quindi io consiglio a tutti voi ascoltatori di andare sul web, se non lo conoscete già, e provare a vedere un esecutore di theremin, e vedrete una persona che praticamente sposta le sue mani all'interno di un campo magnetico che riesce a modificare e quindi determinare l'altezza di questo suono molto particolare e caratteristico. Alessandro, continuiamo ad ascoltare la musica di Jerry Goldsmith. Ti andrebbe di farci un altro esempio?
Sì, io volevo proprio mostrare come Jerry Goldsmith sia uno dei compositori più eclettici, perché adesso vi faremo ascoltare un altro brano, vorrei proporti, dove è completamente diverso, sempre grande orchestrazione, ma poi si evolve in un modo completamente diverso. Lo diciamo dopo ai radioascoltatori di che cosa si tratta?
Certo, lasciamo la sorpresa e ascoltiamo.
Thank you.
Siamo nel 1984, questo era Gremlins, un film diretto da Joe Dante, poi prodotto da Steven Spielberg, da alcuni ritenuto come uno dei più bei film degli anni Ottanta. Musica completamente diversa, Sandro Cerino, rispetto a ciò che ci hai fatto ascoltare prima. Assolutamente tradizionale, ma di grandissima raffinatezza, evidentemente. Questo dimostra anche un po' la estrema eterogeneità di tanti compositori, tanti grandi compositori di musica da film.
E soprattutto il sapere entrare nel film, perché qui abbiamo a un certo punto questo basso tuba che quasi farsesco, pom 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 pom, perché i Gremlins sono un po' grotteschi, no? Però c'è questo ritmo, perché poi dopo si tratta di teenager, ci ricordiamo una giovanissima Phoebe Cates, no? E quindi praticamente ci sono tutti gli elementi che devono esserci, però c'è una grande orchestrazione, perché comunque è epico, ci sono i corni armonizzati benissimo, gli archi armonizzati benissimo, è un grande capolavoro, diciamo, che senza che tu te ne accorga, cioè allo spettatore sembra una musica un po' frivola, e in realtà è molto molto incisiva, è molto ben orchestrata e molto bene pensata.
Alessandro, mi sembra questo un bel collegamento con il secondo dei compositori che oggi prenderemo in esame, e forse è quello più celebre per noi, no? Perché è italiano ed è un grandissimo come gli altri che ci presenterai. Stiamo parlando di Ennio Morricone.
Sì, esattamente, Ennio Morricone.
Che tu hai incontrato, no, diverse volte nella tua vita, vero?
Sì, io ho avuto il piacere di incontrarlo ben 3 volte, una volta a Roma e 2 volte a Milano. In particolare, esattamente 16 giorni dopo che lui ricevette finalmente l'Oscar alla carriera, fui contattato dal Comune di Milano perché volevano dargli anche l'Ambrogino d'Oro. E quindi praticamente 3 giorni dopo la cerimonia dell'Oscar mi chiamarono per chiedermi di suonare con un gruppo la sua musica in sua presenza. Quindi figurati, per me fu un momento di emozione intensa e anche di ansia, perché dovevo suonare e dirigere in sua presenza. Mi ricordo che passai praticamente 10 giorni completamente immerso, ma se ti dico immerso significa dalle 6 del mattino fino alle 11 di sera, nella sua musica, perché dovevo tirare giù le partiture e poi riadattarle al mio organico, che erano invece 4 archi, 4 fiati e sezione ritmica. E quindi lì poi ebbi il grande onore di incontrarlo per la seconda volta e di suonare soprattutto la sua musica.
Chiaramente, per parlare di Ennio Morricone ci vorrebbero 10 puntate, come per ognuno degli altri compositori, no? Però sicuramente una delle cose che lo accomuna a Goldsmith è il fatto di avere questa capacità, ce lo descrivevi poco fa, di entrare nel film e nelle tematiche del film, e per rendere delle scritture anche completamente diverse tra di loro. Quindi ti chiederei, se sei d'accordo, Alessandro Cerino, di proporci magari un paio di ascolti anche di Morricone, uno celeberrimo, e ce ne sono tanti, e uno magari molto ma molto poco conosciuto. Sei d'accordo?
Sono d'accordissimo. Morricone si ricorda soprattutto per i suoi grandi temi, che sono proprio parte della cultura contemporanea. Secondo me dovrebbero essere mandati sulla prossima sonda nello spazio, perché veramente da soli parlano, emozionano. Però lui è stato capace anche di comporre musiche con il flauto dolce per Il mio nome è nessuno, twitti 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 twitti, quindi è stato in grado di essere anche estremamente leggero. Ma quello che voglio farvi ascoltare oggi, e introduco già il fatto che vorrei portarvi davanti a un piccolo parallelo fra Ennio Morricone e John Williams, anche perché loro sono molto amici, si stimano moltissimo. Abbiamo visto all'ultimo Oscar che lui ha ricevuto per il film di Tarantino, che lui ha ringraziato tutti, in particolare il mio amico John Williams. Si sono anche abbracciati prima che lui andasse a prenderlo, quindi volevo rapportarli. E quindi il primo brano che vi faccio ascoltare è un brano di un film che non è molto conosciuto, sebbene sia un film bellissimo, straordinario, con Marlon Brando, di Gillo Pontecorvo, che si intitola Kimada. Ascoltiamolo prima e poi lo commentiamo. Thank you.
Era Marlon Brando a farla da padrone in questo film del 1969, diretto da Gillo Pontecorvo. E qua, secondo me, Alessandro Acerino, c'è la dimostrazione che nel corso della storia della musica i compositori si autocitano. Non so cosa ne pensi, ma nell'ascoltare questo tema, che non avevo mai ascoltato prima, mi è venuto in mente subito un altro brano celebre di Morricone, che è Here's to You, cantato poi da Joan Baez. Inizia nello stesso modo e poi c'è questa caratteristica anche di ripetizione di una stessa sequenza armonica, no? Quindi una certa, tra virgolette, ossessività nel senso migliore del termine. Non so se sei d'accordo e se magari ti è venuta in mente la stessa cosa.
Allora, carissimo Claudio, a me di cose ne sono venute in mente due, e ti dico che una, secondo me, si ascolta questa sera qui sulla radio svizzera, altrimenti non c'è traccia su internet. Ho fatto delle ricerche, quindi attenzione. Innanzitutto, perché ho scelto questo brano? Comincia con un semplicissimo giro di organo. Sembra un giro banalissimo, sembra un giro molto comune, ma la grandezza di questo brano è proprio in questo effetto mesmerizzante.
Certo, ipnotico.
Perché ad ogni due ripetizioni il coro cambia, quindi prima un po' più basso, poi si aggiunge una terza, poi una quinta, poi l'ottava, poi entrano gli uomini, poi non è più soltanto Abolison, Abolison, Abolison. Allora, innanzitutto un chiarimento, e ieri ho passato mezz'ora con una mia amica che parla perfettamente sia francese che portoghese, perché non mi ero mai spiegato che cosa si dicessero effettivamente. Sono quelle cose tipo, sai, shon 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 shon, ma che cos'è shon shon? Che cos'è questo? Allora, siccome si svolge appunto in quest'isola Queimada, praticamente volevano scegliere un termine che in realtà non significasse niente né in francese e né in portoghese, che sono le due lingue, diciamo, che maggiormente si usavano lì. Significa abolizione, abolizione naturalmente della schiavitù. In francese è abolition, mentre in portoghese è abolisson. Invece questo è proprio abolisson, abolisson, che è una parola che volutamente non significa niente, ma che sembra ha un significato sia in francese e sia in portoghese. Quindi questa abolizione, 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 a un certo punto ti porta a un effetto mesmerizzante. E la stessa cosa succede con Here's to You. Non a caso anche quello inizia con un organo. Ha una sequenza armonica un po' più complessa, ma comincia con un organo. Ma la cosa che volevo dirti, che rimane soltanto nella mia memoria fino a che non riusciremo a trovarla, a quel punto la metteremo su YouTube, io ero sicuro di ricordarmi invece un ubadisha, 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 che era molto simile. Dico, non è possibile, nella mia memoria di bambino sono andato a cercare, e mi ricordavo perfettamente che fosse la sigla finale de L'uomo e la magia, uno sceneggiato su fenomeni naturalmente paranormali che mi hanno sempre interessato, e da bambino mi ricordo che alla fine c'era questa musica. Io dico, ma questa è similissima. Infatti sono andato a controllare e praticamente lui aveva composto la musica di quella serie televisiva per la Rai, e infatti sono riuscito a trovare, c'è questo Upadisha, Upadisha, di cui non si capisce il significato, ma era molto simile, Upadisha, 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 che somiglia molto a questo, e anche lì era una specie di effetto mesmerizzante. Quindi effettivamente questo si ritrova non solo in Here's to You, ma anche in quest'altra cosa, di cui per ora c'è solo la mia testimonianza, ma ti garantisco che è così. Quindi diciamo è un po' un autocitarsi, ma ti dirò di più. Vogliamo prima ascoltare il prossimo brano e poi parleremo ancora di questa autocitazione e di queste personalità armoniche che si utilizzano e su cui si ritorna per un compositore? Thank you.
E questa è una delle musiche da film più note al mondo, forse. Sono state vendute ben 10 milioni di copie di C'era una volta l'West. E qua ci sono altri marchi di fabbrica, Alessandro Cerino di Morricone, no? L'uso di certi strumenti particolari, il cembalo, poi questa voce meravigliosa, quella di Edda dell'Orso, ci sarà l'armonica bocca, che è un altro tratto distintivo non solo di questa colonna sonora, no? Quindi un universo timbrico che poi va anche a caratterizzare certi personaggi stessi del film, esattamente come certi temi, no? Queste sono un po' le caratteristiche, secondo me, fondamentali della musica di Morricone, almeno alcune delle caratteristiche, perché poi sono veramente tante.
Sì, guarda Claudio, utilizzare un clavicembalo per un film western è un'idea che solo un genio assoluto poteva avere, e poi da quel momento in poi diventa anche un po' caratterizzante, no? E poi, non è la prima volta che lui l'aveva fatto, lui utilizza innanzitutto la voce come uno strumento, ma anche come timbro composito. Il timbro composito è quando si fondono due strumenti insieme, spesso alla stessa ottava, ma a volte anche a ottave differenti, creando un nuovo timbro. Quindi un flauto e un clarinetto suonano esattamente la stessa cosa, non è più un timbro solo di flauto, solo di clarinetto, ma è un timbro che si chiama composito. Però lui l'ha fatto con la voce in una maniera in cui nessuno l'aveva fatto prima. Qui noi sentiamo alla ripresa c'è questo, e la stessa cosa succede anche in Giù la testa, sempre Edda dell'Orso, che è stata la sua cantante di riferimento, che a un certo punto lo esegue proprio all'unisono con gli archi. Quindi tu senti gli archi, che però sono archi un po' diversi, perché c'è questa voce che non è più la voce solista che esce fuori come voce solista, ma come strumento orchestrale, e questa è una delle sue caratteristiche principali. Ma volevo fare un attimo un'analisi armonica di alcune cose che contraddistinguono Morricone. Allora, questo che ti faccio ascoltare adesso è tratto da Corleone, esattamente il brano è Addio a Palermo. Abbiamo questo schema, ascolta. Adesso modulazione sulla settima. Già in questo passaggio è puro Morricone. Minore, ritorniamo alla tonalità di base, diminuita. Drammatico, e poi stiamo per chiudere l'utilizzo della quarta, dove Morricone è un grande maestro. E poi magari chiusura in maggiore, chiusura piccarda. Ecco, tu ascolti anche, non ho suonato il tema, ma anche solo in questa sequenza armonica c'è già Morricone. È qualcosa di stupendo, di spettacolare, perché lui utilizza questo, che poi dopo sono comunque delle armonie, dei passaggi, semplicemente una tensione che poi dopo risolve su una modulazione, no? Come Beethoven, come tanti altri, ma in un modo talmente personale che ormai basta suonare soltanto questa sequenza ed è già Morricone. E a questo punto volevo dirti una cosa: l'ultima volta che io l'ho incontrato era un incontro che lui ebbe con compositori e anche con il pubblico, e lui spiegò questa cosa, per me affascinantissima. Lui rivelò i segreti del suo meraviglioso tema C'era una volta il West, dicendo che era essenzialmente basato tutto su salti di sesta. Che cos'è il salto? Il salto è semplicemente quando si passa da una nota all'altra, per esempio la, si. Questo è un salto di seconda, perché sono due. 1, 2. Se facciamo 1, 2, 3, un salto di terza, di quarta, di quinta e di sesta. Ora, il salto di sesta è un salto molto ampio, che poi ci ricorda molto i salti dell'opera classica, no? Come brindiamo, e quindi lui si rifà molto, attinge molto alla tradizione classica. E quindi, come spiegò lui, cominciamo subito con un salto di sesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto di sesta. E qui abbiamo un'altra volta quella tensione di cui abbiamo parlato prima. Ecco, tipico Morricone. Altro salto di sesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi salto di sesta, questa volta discendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ancora un salto di sesta. Di nuovo quel passaggio. Ancora salto di sesta. la quarta di Morricone? E risolviamo. Questo è molto bello. Proprio recentemente con una persona a me molto cara, insegnante di matematica, ho proprio parlato della connessione fra i numeri, la matematica e la musica, che è una cosa che mi affascina, mi è sempre affascinato. Quindi per me sentire proprio il maestro che spiegava questa cosa qui al pianoforte, dove ci faceva capire proprio bene i salti di sesta che lei ha utilizzato, è stata per me una lezione fantastica, meravigliosa, che ho voluto condividere adesso con voi.
Alessandro Cerino, il tempo purtroppo scorre velocemente, abbiamo ancora un compositore di cui ascoltare la musica e poi voglio concludere assolutamente ascoltando la tua musica. Quindi un parallelismo assolutamente perfetto è quello che vede la musica di Ennio Morricone collegata in qualche modo all'amico John Williams, che è un altro dei colossi della composizione di musica applicata, di musica per il film.
Sì, e quindi ho scelto, proprio per quello che ti dicevo prima, un altro brano che non è fra i più famosi di John Williams, ma ha un parallelismo con Kimada. Vogliamo ascoltarlo? Si tratta di Amistad.
straordinaria questa musica, John Williams dal film Amistad, che è un film del 1977 diretto da Steven Spielberg. Se dovessi trovare un parallelismo con il precedente compositore che abbiamo analizzato, ovvero Ennio Morricone, la cosa che mi viene in mente, Alessandro Cirino, è sicuramente il coro di Mission. Ha qualche similitudine, c'è qualche cosa che me lo ricorda, sono molto diversi evidentemente, però insomma trovo questa somiglianza. Sei d'accordo, Alessandro?
Sì, sono d'accordo, infatti complimenti per la tua grande profondità musicale, però in realtà quello che io volevo mettere in risalto è come tutti e due abbiano trattato un tema simile, perché in tutti e due i film, Kimada e Amistad, si parla di schiavitù, e si tratta di film dove ci sono delle persone che comunque, dei bianchi, che sono a favore dell'abolizione della schiavitù. Quindi due modi diversi, uno quasi da spiritual che comincia con un organo, questo invece è un canto totalmente africano, commovente. Anche qui la musica si ripete, non è proprio così mesmerizzante come quella di Morricone, però anche qui continua con questo cambio ritmo, tan 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 tan, Africa, e poi lo ripete ancora, è bellissimo, vorresti quasi che non finisse mai, perché ti immagini di essere là in mezzo a tutti questi cantanti africani e vorresti che questa specie di sabba continuasse sempre. E lì, diciamo, la magia di quando un brano è bello al punto tale che comunque la ripetizione stessa non annoia, ma anzi ad ogni ripetizione aumenta la tensione e l'emozione.
Alessandro, facciamo come per Morricone, se sei d'accordo. Quindi ascoltiamo adesso una colonna sonora estremamente celebre di John Williams.
Benissimo, fantastica idea, e io propongo Jurassic Park.
1993, questa era la musica da Jurassic Park, un altro dei film che vede la strettissima collaborazione tra Steven Spielberg e il grande John Williams, ed eravamo agli albori delle immagini generate dal computer. Appunto, 1993, come dicevo, è una musica straordinaria sia per sviluppo armonico, per orchestrazione, per genialità nello svolgimento dei temi. Beh, straordinaria da tutti i punti di vista, Alessandro Cerino.
Sotto tutti i punti di vista, l'orchestrazione, l'utilizzo anche qui di determinati intervalli epici. Vediamo qui come la differenza fra Morricone e John Williams è questa. Morricone ha sempre dentro una vena di malinconia, quasi di tristezza, anche nella grandezza. John Williams è sempre gioioso. È sempre epico. E comunque, a proposito di questa collaborazione fra loro due, vorrei semplicemente ricordare due aneddoti. Uno, e a questo proposito dico che però poi dopo quando ha scritto Schindler's List, a quel punto però ci ha fatto piangere tutti, quando John Williams vide il girato, adesso non ricordo se tutto il film o alcune scene di Schindler's List, lui disse a Spielberg, dice guarda, ti serve un compositore migliore di me, perché questo è troppo intenso. E Spielberg gli rispose, è vero, hai ragione, però sono tutti morti. E questo è un aneddoto. E l'altro aneddoto volevo invece ricordare. Beh, innanzitutto scusa, voglio anche dire una cosa. Una delle altre colonne sonore molto semplici ma famosissime è quella di Jaws, no? Lo squalo. Semplicemente due note, e queste due note ormai praticamente nell'immaginario collettivo sono diventate sinonimo di paura, di tensione, no? Semplicemente queste due note. E all'inizio Spielberg non era d'accordo, voleva metterci una musica che John Williams aveva già scritto per Image, un film di Altman molto particolare, e finalmente, per fortuna, si convinse. Ma volevo stasera svelare, per chi ancora non lo sapesse, il segreto di un'altra grande musica, che è questa. Sono naturalmente le cinque note che dovevano servire a comunicare con gli extraterrestri. Inizialmente John Williams ne voleva scrivere sette. E lui gli disse no, dammene soltanto cinque. E allora lui pensò di scrivere un Hello. H, E, L, L. Infatti non a caso è la stessa nota. Do, Do, O. Che peraltro anche qui ci sono alcuni intervalli, la terza maggiore, l'intervallo di ottava, l'intervallo di quinta, che sono molto particolari, vengono chiamati intervalli perfetti. E quindi ecco dove è nato effettivamente. Lui con queste cinque note voleva semplicemente dire H-E-L-L-O, Hello.
Alessandro, è molto interessante ascoltarti, ma purtroppo il tempo stringe e quindi siamo destinati a concludere questa puntata di Jukebox 900. Vorrei farlo con la tua musica, che ti chiedo di scegliere e di presentarci brevemente.
Ti ringrazio, si tratta di un documentario molto duro sulla guerra in Libano, che ha richiesto ai registi addirittura un anno per girarla, in loco naturalmente, e si tratta di About a War, ed è una musica molto molto sentita, molto drammatica, che originariamente era nato per uno spettacolo su Mary Reilly, teatrale, che come ricorderai era una figura che è stata poi ritirata fuori nel rapporto fra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che poi ho allargato in una versione orchestrale e con alcuni accorgimenti, come spesso succede, anche Morricone l'ha fatto, tanti compositori lo fanno, e questa che vi faccio ascoltare è proprio la sigla finale di About a War, e il titolo è End or Beginning.
Grazie Alessandro Cerino per questi racconti e alla prossima. Buona estate, ci ritroveremo sicuramente in autunno per altre puntate con te di Jukebox 900.
Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.